Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, siamo alla 29ª domenica del tempo ordinario. Le letture di questa domenica ci pongono dinanzi a un tema duplice, ben preciso, che è dato dalle parole conclusive con cui Gesù risponde alla diatriba che si era ingenerata tra gli apostoli, originata da questa mania di grandezza dei figli di Zebedeo e dalla reazione indignata degli altri che dicono: ma questi chi si credono di essere? Ecco, Gesù pone fine alla discussione dicendo: attenzione, io non sono venuto sulla terra ad essere un nuovo dominatore, a opprimere il prossimo o a fare il grande. Sono venuto per servire e dare la vita in riscatto per molti. Ecco, le due parole chiave con cui Gesù identifica il suo ministero sono queste: servire e dare la vita. Ecco, in questa prima omelia della messa prefestiva con voi io vorrei approfondire il secondo aspetto, dare la propria vita in riscatto, riprendendo alcune splendide parole della prima lettura tratta dal quarto canto del servo di Yahweh. Sapete, questa lettura si legge solennemente nella chiesa, sapete quando? Il Venerdì Santo, cioè il giorno in cui si parla e si celebra la passione e la morte di Gesù, perché Gesù non ha dato la propria vita in riscatto così tanto per dire. Gesù lo ha fatto sul serio, quindi sempre la nostra vita vale tanto quanto siamo capaci di volgersi seriamente verso il crocifisso. Rileggo con voi, brevemente commentando perché è molto chiaro, quando noi ascoltiamo queste cose dobbiamo pensare che Gesù si pone come esempio per noi. Quindi per essere suoi discepoli noi dobbiamo entrare in questa logica del servire e del dare la vita in riscatto per gli altri. Ci metto di mezzo la vita io, quindi non faccio fuori gli altri, capite? Con le parole, con i fatti, ma mi immolo io. C'è questo spirito profondamente cristiano che è proprio lo spirito di immolazione, il dare e il darsi per il bene del prossimo. Allora, la prima lettura brevissima ha detto queste parole: al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Prostrare chi? Il suo servo. Questa parola si è compiuta in Gesù. È piaciuto prostrarlo con dolori. Proviamo a pensare intensamente, dice a un certo punto la lettera agli Ebrei, di cui abbiamo sentito uno straccio. Cosa ha fatto Gesù mentre viveva il tormento della sua passione e cosa facciamo noi quando soffriamo qualcosa? Come ha reagito Gesù dinanzi a... Guardate che Gesù la passate, eh? Ha cominciato a dire al Padre: scusa, ma io sarei il figlio tuo, mica la possono trattare così. Scusa Padre, ma io sarei innocente, non ho fatto niente di male, non me lo merito. No. E se avesse fatto così sarebbe stata la fine, eh? E è stato prostrato con dolori, capite? Cioè, chi di noi, si mettendosi davanti al crocifisso, può dire: scusa Signore mio, cioè tu non lo sai manco che significa, sì tu sei andato in croce ma lo so io quello che ho sofferto. Quando offrirà se stesso in sacrificio di liberazione vedrà una discendenza, vivrà a lungo, attenzione, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Attenzione, per vedere una discendenza, qual è la discendenza di Gesù? Chi è la discendenza di Gesù, secondo noi? Ecco una piccola parte della discendenza di Gesù. Perché senza quello, noi oggi non staremmo qui, eh? Noi siamo qui perché siamo stati battezzati, ma il battesimo, cosa diciamo tra poco nel credo? Professo un solo battesimo per la remissione dei peccati. E come è arrivata la remissione dei peccati a noi? Attraverso il sacrificio di espiazione del Figlio di Dio. Quindi la discendenza dei suoi figli, Gesù l'ha vista perché è morto in croce. E se non fosse morto in croce, noi qui non ci staremmo. Allora, capite Gesù mentre soffriva, perché soffriva volentieri? Perché non guardava all'atrocità delle sue sofferenze, ma guardava noi. E guardate che ci guardava non metaforicamente, perché Gesù aveva un intelletto divino, quindi mentre soffriva vedeva le facce nostre individuali e non solo le nostre di una cinquantina di persone che siamo in questa chiesa, ma tutte le facce di tutti i convertiti, di tutti i cristiani cattolici, di tutti i redenti e salvati, di tutto il corso della storia. E lo sapeva che se non avesse bevuto fino in fondo, come dice nel Vangelo quel calice, noi oggi non staremmo qui. Capite? E si compirà per mezzo suo, attenzione, la volontà del Signore. Quindi la croce, la sofferenza e la morte, quella morte di Gesù, era la volontà del Signore o no? Sì. Non perché il Signore volesse che il figlio soffriva in quel modo orrendo, ma perché da quella sofferenza derivava il nostro bene. Allora capite subito una cosa, attenzione, questo dobbiamo mettercelo, sapete, Papa Francesco, fate attenzione quando parla, quando dice una cosa importante, si ferma, dice sempre così, questo mettetevelo bene in testa, con la sua vocetta, quindi attenzione a quello che sto per dicendo a te, per dire adesso, mettiamocelo bene in testa, che prima ce lo mettiamo in testa meglio è. Quando bussa sorella sofferenza alla porta della nostra vita, si compie in noi la volontà del Signore, capite? Perché il Signore non permetterebbe mai che sorella sofferenza bussasse alla porta della nostra vita se non per il nostro bene. Quindi lamentarsi o cominciare a chiedere al Signore perché, l'altro giorno leggevo una meditazione bellissima, sapete cosa ha detto una santa donna di cui è in corso il processo di beatificazione? Ha detto che la parola perché Signore si trova scritta a caratteri cubitali nell'inferno. Mettiamocelo bene in testa, al Signore non si chiede perché, perché lo sa Lui perché. Ai nostri perché dà la risposta quando siamo morti. Qui noi dobbiamo dargli il credito, è un atto di fede che facciamo, che se bussa sorella sofferenza, come fu per il figlio di cui siamo discepoli, un senso grosso ci sta. E noi, se non siamo capaci di amarla, la sofferenza, come hanno fatto i santi, quantomeno la accettiamo con spirito di cristiana rassegnazione. Altrimenti non siamo discepoli di Gesù, Ancora, dopo il suo intimo tormento, abbiamo già quasi finito, vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Gesù è risorto? Sì, ma come ci è arrivato alla risurrezione? Passando attraverso la passione e la morte. Quindi noi vorremmo, a noi ci piacerebbe che fosse sempre domenica, giusto? Che fosse sempre Pasqua, d'accordo? Ci piacerebbe che arrivasse il giorno di Pasqua senza la Quaresima, senza la Settimana Santa e senza il Venerdì Santo. Le cose non funzionano così, capite? Pasqua arriva. Arriverà anche per noi, ma Pasqua arriva come coronamento del Giovedì Santo, del Venerdì Santo e del Sabato Santo, capite? Quindi noi non siamo senza speranza, capite? Quando bussa sorella sofferenza, noi crediamo che questa il Signore la permette per un bene maggiore e sappiamo che dopo sorella sofferenza c'è la gioia di Pasqua, sempre. Questa è una legge per noi cristiani. L'importante è che, capite, il mistero pasquale è una unità integrale. Ancora, il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità. Attenzione, questa è l'ultima cosa. Cosa ha fatto Gesù? Guardate che Gesù ha sofferto addossandosi, quindi facendosi carico, di colpe non sue. Chi di noi è capace di fare questo? Qualche santo, voi sapete la storia di San Domenico Savio, no? I santi ci fanno mettere sotto terra, quello era un ragazzino, sapete che è successo una volta, no? Una volta un monellaccio della sua classe aveva riempito la stufa, si crepava di freddo a quei tempi, con le palle di neve e quindi aveva fumigato tutta quanta la scuola. Quando è arrivato il professore, ha visto tutta questa roba e dice, chi è stato a fare questo? Altri monellacci hanno puntato il dito, è stato Domenico, hanno incolpato a lui. E cosa ha fatto San Domenico Savio? Non ha risposto nulla, è stato zitto. si è preso il castigo, si è preso la punizione, si è preso il disonore davanti al professore. Dice: ah, Domenico, sa, mi meraviglio di te, sembravi tanto un bravo ragazzo, ti metti a fare queste cose. Lui zitto, non ha aperto bocca. Voglio vedere chi di noi sarebbe stato capace. Qualche giorno dopo il professore ha saputo la verità, perché gli eravamo detto: guarda che non è stato Domenico Savio, è stata quella peste di Tizio. Il professore andava da Domenico e ha detto: dice, scusa, ma perché non mi hai detto che non eri stato tu? Dice, no, maestro, perché il mio Signore Gesù è stato accusato ingiustamente e io sono suo discepolo. Perché dovevo discolparmi io se non si è discolpato Gesù? Prima cosa. Seconda cosa, quel mio amico è un discolo, è una peste. Se gli avessero dato la colpa a lui, l'avrebbero cacciato dalla scuola, non sarebbe tornato più. Invece, se mi date la colpa a me, mi avete dato un piccolo castigo, ma non mi avete cacciato dalla scuola, perché io sono bravo. Ha capito come fanno i santi? Noi dobbiamo prendere esempio da loro, no? Ecco, allora, non siamo capaci di addossarci le colpe degli altri? Pazienza, piano piano impareremo. Una domanda però: noi siamo capaci di addossarci le colpe nostre? O è sempre colpa degli altri? Almeno le nostre siamo capaci di addossarci? Allora, io vi raccomando, figlioli miei cari, sapete qual è una cosa che dobbiamo tutti imparare a fare bene? Anche io devo continuare a imparare a fare bene. È imparare a confessarci. È avere il coraggio. E io adesso, in settimana, ricominciamo a rimettere in giro. Ci sono sul banco della buona stampa, ci sono degli opuscoletti. Guida per una buona confessione. Noi dobbiamo imparare a entrare nella nostra coscienza, perché siamo sempre molto facili a puntare il dito sugli altri, ma dobbiamo imparare a puntarlo su noi stessi. Ripeto, il nostro Signore non ci chiede per ora l'eroismo di addossarci le colpe altrui, ma l'umiltà di addossarci le nostre colpe sì, perché la confessione è un sacramento importantissimo. Io quest'anno vorrei tanto, con tutti voi, troverete anche, lo vedete sul bollettino, un opuscoletto sull'Eucaristia, approfondire bene come celebrare bene i due sacramenti importantissimi che si possono ripetere, che sono la penitenza e l'Eucaristia. Che i sacramenti bisogna imparare a viverli bene, non in maniera, mia madre diceva, alla carlona, all'acqua di rosa, superficiale, perché se non li celebriamo bene, ne praticamente quasi del tutto vanifichiamo l'effetto. Se tu fai la comunione malamente, non ti fa quasi niente la comunione. Se ti confessi superficialmente, dici tre cose, o magari ti fai una chiacchierata, oppure ti fai uno sfogo, quella confessione non serve quasi a niente. Invece se ti fai una bella comunione, ben preparata, con le buone disposizioni interiori e esteriori, quella comunione ti fa diventare santo. Se fai una bella confessione fatta bene, addossandoti bene le tue colpe, umilmente, senza giustificarti, mettendoti proprio a nudo dinanzi alla divina misericordia, tu dal confessionale esci trasformato, esci una persona nuova. Ecco, quindi piano piano dobbiamo imparare anzitutto questo, perché se vogliamo dare uno svolta alla nostra vita interiore, la prima cosa è reimparare a usare bene i sacramenti che sono a nostra disposizione, soprattutto quelli che si possono ripetere. Chiediamo alla Madonna che ci accompagni, ecco, all'inizio di questo nuovo anno pastorale, nel cammino che ci attende, e che ci aiuti sempre a guardare all'esempio di Gesù e all'esempio dei santi, ecco, per capire sempre bene come comportarci e come orientarci. Sono esempi alti, ecco, non ci si arriva dall'oggi al domani, l'importante è mettersi in cammino e avere sempre chiara la nostra meta. Siano lodati Gesù e Maria.